Fra l'altro in quel periodo poi, essendo tornato, avevamo fatto dei lavori alla stazione di Chambéry, sì. Lavori in appalto, eccetera, eccetera. Andando poi di fronte alla stazione di Chambéry a prendere l'acqua minerale, ci venne servito da un cameriere, siete italiani, sì, sì. Allora cominciò a abbordarci un po'. Si chiamava De Luca, questo italiano, non posso più ricordare. E allora dice, ma voi... Allora sai, ci pronunciamo subito contro il fascismo, non c'era niente. E allora lui ci fece conoscere Zoli, responsabile della Lega dei Diritti dell'Uomo di Chambéry e di tutta la zona. Sì. Questo Zoli era un sciarto. E insomma, non so se faceva poi parte della massoneria, meno questo non lo posso dire, quello che era, che era un antifascista. Questo cameriere, allora ci mise a contatto con questo Zoli, insomma, ogni tanto si discuteva e si parlava. Fatto sì è che in quel periodo, pur essendo Chambéry, alla rue, mi sembra, eh sì, perché c'è scritto anche nel libro di Mina Pace, e mille reclus, e reclus mi sembra, sì, deve essere lì, sì, sì, deve essere lì, è migliorirlo. E insomma, un giorno, finito il lavoro, dormivamo tutti in un camerone, un letto vicino all'altro, facendo i lavori, capito? Mangiavamo al ristorante sotto. Un giorno, sento un tramestio, arrivò la polizia, e la polizia francese. C'era venuto un ispettore da Parigi, c'era venuto un altro da non so dove, della PSE, sai, sembrava tutta una cosa che non capisco cos'è, perché vuol dire, cioè, alla fin dei conti, le intenzioni sono intenzioni, non c'è, più mi darà l'espulsione, non c'è un principio. Devi sapere che io nella valigia avevo anche la rivoltella, perché forse, beh, avere la rivoltella. Questa polizia, tu sei, c'era anche il Balan di Bruno, per esempio. Ma cercavano me particolarmente, io feci un po' Lognori e Bacchelli, quello che era conosciuto anche Persici, sapeva che io avevo la rivoltella. Allora andò a prendere la mia valigia, fece sparire la rivoltella, dalla mia valigia. Ah, dice la mia valigia, cioè, si fa un po' Lognori, poi si è abituati un po' di furbi, se proprio, perché non erano mica, noi eravamo una decina, loro non potevano avere gli occhi su tutti. Ah, la tua valigia, qui e là, allora uno prende di qui e di là, e lui sapeva che la mia valigia non era chiusa a chiave, come non erano chiuse a quegli altri, perché eravamo fra compagni o simpatizzanti o altri antifascisti, di tutti i 10 o 12. E allora fece sparire la rivolta. Io non ci guardavo perché, sai, paura che seguissero il mio sguardo. Ma dopo mi resi conto, tirai fuori la mia valigia e insomma, appena un lampo d'intesa, ormai non c'era più, e lui la fece sparire, rimestarono qui e là e non trovarono. Però avevo un pacchetto di scritti, di cartoline, perché mi piacevano le vedute qui e là, tutte insignificanti o saluti da qui e là. Fra queste cartoline c'era una firmata da Bernini, Camillo Bernini, che me l'aveva mandata da Montreux, vicino a Parigi, che c'era la statua, guarda un po' il caso, di Ferrero, c'è una statua di Ferrero, di Parigi. Ma sai, loro impacchettarono tutto, e mi portarono con loro, perché c'era stata una denuncia che mi convolgevo contro i miei difetti, eccetera. Questa denuncia fu arrestato, no? E poi dopo, allora, sai, gli altri andarono a avvisare Zoli della Lega dei Diritti dell'Uomo e cercarono, mi interrogarono, non so, conosci Camillo? Sì, lo conosco, siamo stati amici, abbiamo lavorato insieme, come l'ho ripetuto anche qui in Italia, abbiamo lavorato insieme qui là, e sono verità, solo tutti aggrappi a quelle verità che possono dimostrare anche che, vabbè, il nostro tenore di vita, il nostro. E qui là, e allora, il giorno dopo, a mezzogiorno, sai, questo della PSE, non so cosa ricevette, comunicazioni da Parigi o non so dove, io non lo posso dire, allora cominciarono a sorridermi, poi dico qui comincia a andare meglio. Sì, dopo avermi passato un po', e poi dice, beh, puoi andare, però vogliamo sapere dove vai, vogliamo sapere quando hai finito i lavori qui, se vai là, quando vai là, si torni a Parigi, eccetera, eccetera. Vabbè, ma io non sapevo niente. Dopo leggo sui giornali la questione di Bernet, il fatto della dinamite, della cagnetta, insomma, il fatto di Menapace, di Pinco Pallini, eccetera. E vabbè, insomma, e allora, sì, perché mi interrogano, sai che per me Bernet, anzi, mi ha insegnato, sai com'è, insomma,
le tue carte te le hanno restituite o te le hanno sequestrate?
No, no, me le hanno restituite, compresa la cartolina di Bernet, avevano fatto il verbale. Ma
ce l'hai ancora questa cartolina?
Figurati, a girare il mondo. In Spagna sono venuto dopo, sai, quei fatti lì. In Spagna sono venuto dopo, certo. E allora figurati. Ho distrutto tante carte che avrei avuto un materiale maggiore. Adesso magari non ci penso più, ci penso meno, tanto è vero che ho con me qui degli indirizzi di vari compagni, perché dico in fondo capiscono che anche con della mala fede non si è qui né là né per buttare per aria niente. Nel sentimento si potrà, è vero, essere, ma oddio, e poi non siamo, lasciamo perdere, eccetera. E allora dopo poi venne Lusso a Chambéry e Lusso aveva avuto contatti con Berneri, con Rosselli, ed era contrario alla concentrazione perché troppo riformista, pagnottista, troppo compromissorio, troppo, insomma, loro andavano per una via troppo, non so, edulcorata, speravano, non so, in quelli che erano e non erano, in quelli che si volevano cambiare, in quelli che volevano succedere negli altri.
Era molto moderato.
Sì, molto moderato. E allora Lusso, che era scappato dal confine, aveva sparato anche un fascista dal balcone, un sardo, quando i fascisti andarono, e poi era scappato, eccetera, eccetera, ci sono state le fame che tutti conoscono, o perlomeno sono un autor, e venne a tenere una conferenza. Io quando vedi Lusso, perché avevo letto anche il suo, non so, però per la verità avevo letto le sue posizioni, però non so se aveva già scritto il suo libro, non posso ricordare.
La rimancia su Roma editore.
Sì, anche, anche La Fuga, eccetera. Non so se è stato dopo che l'ho letto prima, perché ho... E allora mi avvicinai a Lusso, pieno di entusiasmo, ma Lusso, sai, mi guardò con una fama. E dico, sai, così, sono un antifascista. Non ero mica una personalità, hai capito? Loro dalla Lega dei Diritti dell'Uomo aveva organizzato e noi eravamo lì, c'era Otello Pezzoli, c'era... E allora, sai, dopo mi diede la mano, ma vedi che era un po', insomma, diffidente. Quando non ti conosco in fondo non sai chi c'è. Poi sai che era già stato implicato più o meno in quell'affare lì. Dopo poi... Quando ebbi a conoscenza del libro scritto dalla spia Menapace, ho capito le altre cose che allora poi non avevo, escludendo la colpa di Bernerio, eccetera, e allora ho capito certe manovre che fa la questura, fa la polizia, fa eccetera. In ogni modo io mi sono salvato in questo modo, perché insomma c'è una verità questa che doveva partire in Italia, che ho sempre negato in ogni modo, adesso me ne frego, perché me ne frego io che butto un po'.
Non ti interessa.
Il fatto è questo, che io poi, nel frattempo, dopo, eccetera, andai un'altra volta a Nemassa alla frontiera, perché continuarono, eccetera, questi parlai a prescindere. Solo il fatto fu che, che è stato prima, vedi Dio buono, l'amnesia. Quello che mi salvò, Dio buono, guarda un po', vedi, ma vedi che Dio buono, che roba. Prima che venisse la polizia, che ero a Chambéry, che ero a Nemassa alla frontiera e facevo dei lavori, io verniciavo dei segnali cosiddetti di prima categoria, che erano posti sul binario, là, hai capito, segnali di resto completo, e là c'era il rosso, come c'è qui, c'era l'arancione, e c'era, vabbè. Mentre c'era un guardiano che mi doveva badare, cioè proteggere. Eravamo, non so, 200-300 metri, adesso non ricordo più, non so più giudicare bene, dalla stazione di Annemasse sulla linea ferroviaria. E allora io verniciavo questi segnali, avevo un bidone di Ripollin, allora in Francia usavo molto, uso, è stato anche in Italia, Ripollen rosso, cioè uno smalto rosso, perché ci facevano i segnali, non tutti rossi. C'era, vabbè. Allora su questa scala, quello che doveva proteggermi, c'era un bistro in faccia, oltre la strada, oltre la linea, e beatamente sono andato là senza dire niente, perché, come è stato detto dopo, non era segnalato nessun treno. Dati gli orari, dato neanche un mezzo. Fatto sì che a un dato momento, Dio buono, sento, mi arriva una locomotiva, o le pie come parlano loro, ben la scala fa un salto, io sai in arco, cerco di aggrapparmi a questo segnale di metallo, ma non ci sono riuscito, le mani hanno scivolato e ben sono caduto, ma non investito, perché la locomotiva passando aveva proseguito, aveva buttato via la scala, ma io sono caduto immediatamente dopo alla locomotiva, hai capito, sui binari, sulle tre. E allora capisci, cado, avendo fatto così, però si vede che insomma una certa prontezza, allora allora mi butto le mani prima di cadere, insomma, sono istanti, sono attimi, avanti e arrivo giù, bello, e mi sono rotto il braccio. Sono stato un mese ingessato perché avevano ingessato il braccio, l'avevano ingessato male e dopo hanno dovuto riprenderlo e ingessarmi un'altra volta, in modo che quando io, perché vedi Dio, quando non c'è il tempo di riflettere, perché voi anche tu, anche lui, mi prendete d'improvviso, allora delle volte, cioè, oh, sono passati gli anni, bisogna avere anche la possibilità di coordinare fatti, avvenimenti e cose. Beh, insomma, quando irruppe la polizia, io avevo il braccio ingessato ed è stato anche quello che mi ha salvato. Questo che ho scritto, che ho detto, perché anche ho fatto, dandola, non so, a Chessa, dandola anche a Cerito, ho aggiunto, ricopiando la foto, copiando un commento che ho fatto, non so, sarà una decina d'anni fa, e che ho detto che chi mi ha salvato, perché, tra l'altro, il libro di Menapace, cita il mio nome, dice che io dovevo venire in Italia, parlo con del famoso Dupont che sarebbe stato, io adesso Dupont, penso, parla di Berneri, parla di Dupont, di Rossi è esistito, di Nemo che è da Londra, perché io ho avuto anche dei colloqui, adesso tutti sono quasi morti, siamo tutti fuori dal gioco, chiamavano Nemo, non il capitano Nemo dell'avventura del libro, ma Nemo, quello che da Londra, adesso mi viene anche il nome, perché l'ho saputo, poi ricevuto il nome, che ha avuto vari colloqui con me, anche a Parigi.
E come si chiamava il suo vero nome?
Questo mi verrà in mente, ma è scritto, adesso è morto. Insomma, è un compagno italiano che l'aveva giurata di farla finita con Mussolini e aveva organizzato varie cose, insomma, diciamo vari attentati. E anche a Parigi io stavo poi alla Route Tracy 40, dove ci stava l'Emilia, dove ho incontrato anche Magno, dove c'era Damonti, dove c'era Palmino, dove c'era anche, veniva Dino che stava al piano di sotto, Dino Angeli che è ancora al mondo, e c'era anche l'Emilio Stori, l'ho detta, Magno, poi veniva, diceva ci fosse un certo Bagni che è andato a finire, mi sembra, in Russia, che ha creduto al miracolo di Stalin, eccetera, siamo andati. E insomma, mi stava la Vettusi. E anche lui, eccetera. E va là. Siamo, dunque mi sono arenato lì perché.
Sempre ai ricordi su Berneri.
Ah, su Berneri. Ah, perché ho letto sul libro di Menapace che diceva anche dove stavo a Chambéry, nelle lettere trovate o avute o favorite. Berneri mi ha fatto intendere che è stata la dabbenaggine di Castagnoli. Io l'ho rimproverato a Castagnoli quando è venuto in Spagna. Castagnoli l'ha negato, ma certo non sono voluto andare a fondo. Però quel libro lì me l'ha procurata la moglie di Dio, ma non è vero che... No, non voglio dire certe cose.
Non vuoi dire, va bene, allora fermiamo.
in questo libro di Mena Pace, di cui io ho dato un estratto, non si trova più questo libro, avendola avuta da una persona che in Italia, l'originale, ne ho fatto diverse fotocopie di quelle pagine che mi interessavano, non di tutto il libro, perché hai capito, scritto da questa spia, in cui sono fatto il mio nome, che stava a San Berino, la via Reclus che ho accennato prima, che fa il nome di Castagnoli, che doveva compiere un attentato sulla Peretana fra Bologna, perché lui conosceva bene la ferrovia, eccetera, eccetera, quando avrebbe dovuto passare un tio, è vero, eccetera, eccetera, e altre cose. Cioè, allora lui si dice, ma non sappiamo dove vince, non è rintracciabile, dove sa, e Otello Pezzoli, sai, lettere che sono state andate in possesso da quelli lì. Ah, prima ho detto una frase che non andava, beh, insomma,
siamo in Plaza dell'Angel.
Uno è più basso, l'altro più alto.
A me mi sembra ci fosse un'entrata.
E che non fosse magari la finestra di lato di angolo lì, alla fine del palazzo, perché dà sulla via Laietana invece che dare sulla piazza. Proviamo ad andare a vedere di lì?
Da, adesso fotografiamo un metro che hanno ammassato un compagno. Poi
tu adesso non riconosci questa entrata del palazzo?
No, questa, la facciata, la facciata. So che stava in Plaza dell'Angel, questa è la Plaza dell'Angel, qui c'è un altro metro, c'è il metro dove è stato assassinato un altro compagno, in faccia a noi c'era la sezione del PSUC, sono sortiti quelli che sono entrati, che hanno perquisito una prima e poi sono tornati dopo,
in due tempi,
e hanno sequestrato Barbieri e Vernier. In sostanza sono stati loro, tenevano anche il numero, non so, qualcuno ha registrato anche il numero. E poi cioè, Barbieri l'abbiamo trovato in piazza Catalogna ed è stato dopo deposto alla camera mortuaria dove stavano un 200-300 e che io non mi sentii di entrare, feci per entrare, ma c'era un odore così nauseabondo, un letto, ognuno c'ha la sua
questo
sensibilità.
Questo era Camillo.
E c'era Camillo c'erano tanti altri compagni, invece Tommaso Serra mi ha detto anche ultimamente, perché c'era anche lui, che lui è entrato dove c'era, dove era la camera mortuaria, che è stato lui che ha riconosciuto in uno dei corpi Bernier. Questo mi ha detto che Tommaso Serra, sardo, che abita a Cagliari, tuttora vivente, e che lui ha riconosciuto e che lo ha detto anche, non so, alla Giovanna. Insomma, io c'era anch'io lì, ma ha fatto pochi scalini e non ho potuto vincere. Strada. Poi abbiamo partecipato poi alle esequie, che è stato portato poi verso San, tutto lungo, adesso non la riconoscerei neanche più, non so se chiama, verso Sans, la barriata di Sans, cioè il quartiere di Sans, dove poi c'era anche il cimitero. Giovanna che venne, è giusto, perché forse non c'era prima, non so, che venne forse anche durante il funerale, mi sembra proprio, e venne e cercò di me, anche perché sapeva dell'amicizia, per mica adesso per, e anzi chiese di me, e infatti ci salutammo, o ci salutammo, mica salutare, non so mai, e si trattò della sua morte, Dio, mi chiese, insomma, io chi si ricorda più quello che ho detto, quello che sapevo, c'erano quei tutti i compagni, andiamoci dentro. Dietro. Ah, c'è un problema.
E hai altri ricordi di Bernieri qui in Spagna? Ricordi del fronte, di altre cose, qualche episodio, qualcosa che ti viene in mente?
Insomma, il fatto è che Bernieri fu nominato delegato del fronte, mi sembra di averlo già detto, da noi e tutti i compagni, è vero, perché giusto appunto si interessasse particolarmente alla politica. Altra cosa, con l'Angeloni Bernier è stato proposto dalla Senete, dalla FAI, di prendere possesso del consolato italiano per esaminare le carte. Difatti sotto fuori, io non so chi, di nomi eccetera, che qualcuno era stato un agente fascista, non dico degli anarchici, perché il consolato c'è mica solo gli anarchici, e schedati e allora sotto fuori, e fra i quali Bernier si occupava anche di queste ricerche o di questi che potevano essere dei traditori o non solo traditori ma fascisti che erano in funzione
infiltrati
anche senza ma esercitavano infiltrati nell'ambiente spagnolo che
quindi c'è il pericolo che l'abbiano anche ammazzato c'è la possibilità che l'abbiano anche ammazzato no, per queste sue ricerche
no perché in fondo c'era anche la Tosca c'era anche Tosca e Fosca vero? La Fosca che in quel momento perché bisogna dire le cose la Fosca era a Firenze la compagna io avevo conosciuto anche lui mica Barbieri cosa?
Camillo? No, hai compagno della
Fosca Castellani da le cose. Ma in quel momento si erano separati e la Fosca non so io non, viveva qui come viveva la Tosca Tantini e sono loro che hanno riferito giusto appunto del fatto che avevano le insegne del PSU che non so il numero così com'è. E poi Bernier in quel momento aveva sul tavolo delle fotografie giusto insomma fra l'altro si occupava di una certa difesa da parte perché tu hai detto di fascisti più che altro era, la minaccia qui non era qui era la lotta contro i traditori la quinta colonna fascista c'era da stare gli occhi aperti con gli altri che ti assassinavano alle spalle
no ma io dicevo l'ipotesi che comunisti
no.
lavorassero sia per i fascisti che per i comunisti spie
no loro cose. Lavoravano per la Russia per la Ceca no sempre qui in quelle due facciate lì dove adesso c'è l'eraldica numismatica eccetera e l'altro lato c'era un gran bar dove convergevano tutti i compagni qui della CNT, della FAI, particolarmente gli italiani. E allora lì, a delle volte, cioè, veniva Fantozzi, veniva... Si parla sempre perché sembra, adesso non so a qualcuno, ma dice allora era Barcellona il fronte, allora Fantozzi. No, c'erano dei momenti in cui per ragioni, è vero, di lavoro, eccetera, in periodi che non si prevedeva, non c'era un attacco, una battaglia, allora in certo qual modo dovevi interessarti dell'organizzazione di un fatto o di un altro, ma non è perché qualcuno si dà certi partiti, dice ma allora quelli lì cos'erano? Invece noi eravamo là, salvo nel secondo periodo, dopo le giornate di maggio, che io mi sono messo a disposizione con giusti altri della FAI di CNT, insomma, hai capito? Si vede anche dalla parte di qua ci sono ancora i locali
e lì è un bar adesso,
no ma adesso un banco non so cos'è un cambio eccetera. Ma allora era una gran birreria è vero in cui convergevano tutti i compagni inutile di dire vado su a casa da Camillo e Camillo veniva giù la FAI era lì e si diceva lì perché Camillo non aspettava né te né me
no ma io c'ho per la finestra no, quindi no, tu non sei mai stato
io dentro non mi ricordo forse sei stato
per
una
caso
volta,
però
non è che
non lo frequentavi abitualmente la casa
no la casa poi io noi eravamo al fronte lui era stato a Barcellona cioè l'avevamo mandato a Barcellona perché era il delegato che ci occupava sai poi anche lui sai Santiani eccetera poi di fatto te lo dice anche Garrosso dopo hanno avuto anche dei colloqui perché in tutte le cose si fa così no
chiudo
sì
Sì, all'atto della partenza
per i muri che siamo andati verso la stazione di Francia, eccetera, e che preparavano tutti. Allora mi vengono a chiamare, mi sembra sia stato Lanciotto, Fossi e Giglio, dice Vindice, sai cosa hanno fatto? Vogliono partire con la bandiera bianca e rossa e verde in testa. E io ho detto, ah, questo no, e hai capito? Ma e allora sono andato là, ho levato la bandiera italiana, dico noi casomai mettiamo la bandiera della Faida, perché non era per essere anti-italiani. Loro anche lì portavano in campo che noi dovevamo dimostrare che agli italiani che c'era una cosa, ma lo possiamo dimostrare lo stesso, senza sbandierare una bandiera italiana, mentre a giorni di distanza c'erano degli aeroplani italiani che, perché ho visto abbracciarmi, io mi sono visto degli spagnoli che neanche conoscevi, che ti sentivano magari parlare, esprimere, quella venivano lì, ti baciavano, dice, noi altri sappiamo che non siete quelli là, dice, lo capiamo, ma sai con modo, e mentre venivano, sai, perché come ti dico, fin via Laietana, anche più basso dalla parte di qua, e me la fecero vedere anche in piazza Catalunya. Queste qua erano un certo esperimento che facevano, venivano queste bombe che risucchiavano, hai capito? Scoppiavano e si vedeva queste serrande o cosa?
Che venivano tirate.
Venivano tirate, hai capito? Oltre quelle che, delle quali che esplodevano altezza d'uomo, e si vedeva poi quelle pallottole, non so se lì sia stato quello, in piazza Catalogna anche lì, specialmente questo, poi domanda la Paco, la sentita dire, c'erano queste bombe
buttate dagli italiani.
Dagli italiani fascisti naturalmente. Però gli spagnoli, vedi, subito sentivano questa differenza fra te e gli altri assassini.
Se puoi dire solo qualcosa sull'attività di Berneri in quel periodo, sul suo impegno a Sido.
Insomma, aveva, come dico, aveva la documentazione, si doveva interessare, eccetera, delle colonne. C'aveva chi riceveva magari una denuncia che un tizio era uno sospetto, Rosselli si rivolgeva a lui per sapere, e convergevano su lui anche in campo, a prescindere da Rosselli, nel campo anarchico, libertario, mondiale. Era Berneri che poteva dare un'aggravazione, e delle volte non poteva neanche lui, perché e allora faceva delle ricerche, ma più che altro Dio pubblicava un tempo relativo. No, era proprio l'organizzazione, la difesa della colonna, dei principi della colonna, della libertà, e non accettava certe posizioni che di fatti poi sono state dimostrate anche dagli ultimi numeri di Guerra di Classe, dove va a parare, come va a finire. Perciò metteva anche in guardia i compagni che, spagnoli, che non si lasciassero prendere troppo da quella, coinvolgere troppo da quella che era la situazione veramente, eccetera, del momento, per transigere troppo nei confronti degli altri e arrivare a dei compromessi che anche per me rispingeva, come rispingeva la militarizzazione per principio, perché Berneri era contrario. Ora, ho parlato talvolta di disciplina, insomma qualche articolo, qualche frase, sai com'è, ma noi la disciplina sappiamo, è quella disciplina che scaturisce da noi, ma certo se uno siamo contro quelli che dicono siamo qui, io vado là, insomma se siamo d'accordo di fare. Insomma, Berneri, io non sono neanche in grado di esprimere bene, insomma, questo concetto.
Comunque aveva un'attività molto intensa, gli occupava molto tempo nella giornata.
Sì, ma la generalità, ma era lui che... insomma, poi c'è un colloquio, io l'ho dato, la cartina. Abbiamo avuto un colloquio con qua Molina, ma mica perché sono io che sono andato là. Ecco, è lì, è tutto un intreccio che con Berneri, con Barbieri, perché anche Barbieri era qui prima, e conosceva il mondo spagnolo a palma di mano, e cominciava Giusti, eccetera. E andammo al generale Sandino insieme, no, ma il generale Molina, parlo di questo impressione.
Quindi a volte no.
Il generale Molina, che era il presidente con Satian, c'era anche Satian, ma delle forze armate, insomma, rappresentava il comando. Tant'è vero, io a Bruno c'è un documento in cui mi si autorizza, ma io parlo di me perché è inutile, sì, io conosco certo. Più conosco più me stesso senza conoscermi magari,
no, ma
insomma, che gli altri, per quello che delle volte parlando di altri sono indotto a parlare per quello che si riferisce alla mia conoscenza, ai miei contatti, alle mie pur conoscendo naturalmente il valore maggiore, non dico di personaggi, ma di uomini, di insomma, chiamiamoli anche personaggi,
no,
lo stesso, volevamo, non conto, come un Bernieri, come tanti altri.
No, volevamo più che altro che dicessi qualcosa sul fatto che i compagni non si rendevano conto della stanchezza di Bernieri e pretendevano magari da lui cose.
Ma sì, ma tutti pretendevano, perché dato che Bernieri ispirava così una gran fiducia, era disposto di dire sì a tutti, ma sai, quando arrivava al dunque, come fai a sciogliere 100.000 impegni, come ti ho detto con te prima, per caso, io non è che ti dico un caso specifico, perché fortunatamente i compagni avevano abbastanza conoscenza.
Qui c'era la sede del gruppo Pietradori, gli italiani che avevano organizzato due gruppi
a Barcellona.
Sì.
C'era il gruppo Malatesta che sì. Stava in Piazza Urtinaona,
sì.
battezzato insomma, denominato da noi Plaza Ferre.
Sì.
E lì, salendo le scale in questa piazza, che è vicino a Via Laietana,
sì.
Questa piazza che termina, c'è questo, e lì in alto c'è il gruppo,
sì.
Che teneva un altiere,
sì.
Attorno all'altiere, oltre la scala, l'altiere teneva, così c'entrava da qui, teneva tutto, e all'interno c'era il patio, che sì. Saliva, allora lì, spazioso, no, non spazioso, spazioso perché erano comunisti, i comunisti ci diedero l'assalto
durante le giornate del maggio.
Durante le giornate del maggio, però bisognerebbe coordinare con le altre cose. Comunque, restando lì che adesso ve lo mostro, ci diedero l'assalto, entrarono dal palazzo, vennero a subire le scale e poi, perché fuori c'era il gruppo, l'artista, preso il culo italiano, Malatesta. E allora Pinto e Bob battevano contro l'uscio e minacciavano di aprire, di far saltare.
Tu eri dentro?
Sì, ero dentro, che c'era Girotti e sua moglie anche al mondo. E Girotti, Mario, che è morto adesso, l'ho scritto, vi ho detto anche, era il responsabile, Mario Girotti, che è decente, due mesi fa, che c'è stato il necrologio, era il responsabile del gruppo Malatesta, che stava in piazza Urtinaona. Il gruppo dunque, questa piazza Urtinaona sta dietro alla telefonica. Dal gruppo Malatesta, quelle finestre che davano qui, vedevamo la telefonica, abbiamo visto scappare, abbiamo visto sparare, cioè, in ogni modo ritornando. Dunque, questi hanno salito, volevano aprire, allora noi dalle altre finestre e dalla porta stessa gli abbiamo detto che se insiste, perché c'erano le armi, c'erano, erano in diverso, non posso dire se lì ce ne erano 10 o 12. Allora li minacciamo e dicevamo che insomma, li mandammo di greco, con le rivoltelle in mano anche noi, cioè, noi poi non sapevamo in quel momento la situazione com'era, perché la situazione era talmente complicata che qui magari gli anarchici e la finestra erano 50 metri più in là, c'erano gli altri, c'era la città, non c'era una linea come non c'era il fronte, era tutto una situazione. Anche perché se ne era dato. E lì eravamo poi in comunicazione con la FAI e la SNT. La FAI e la SNT nella notte ci chiese se avevamo, se Bernieri era con noi. E noi rispondemmo, Bernieri qui non lo sappiamo, perché funzionava ancora la centrale telefonica. Era stato in nostra mano nella prima notte. E noi dicemmo di no, e poi loro cominciarono tutte le richieste, domandando a Bonanova, domandando in altri posti, alla Ronda San Pedro, perché anche lì, alla Ronda San Pedro, perché il gruppo non teneva bagagli, depositi di indumenti, di vestiari, per quelli che andavano al porto, poteva tenere magari qualche cosa, ma niente, perché invece c'era poi alla Ronda San Pedro, dove ho scritto che è stata invasa anche questa, è vero, dai fascisti, e me ne resi conto dopo, e c'era anche da Giusti in via Bonanova un altro deposito che i miliziani in licenza, o feriti o convalescenti, stavano lì, e là il responsabile era Lorenzo Giusti, che aveva, insomma, che faceva parte di lui. Un'altra cosa da aggiungere, già che ci sono, va bene, andiamo sulla piazza, in quella stessa piazza, è vero?
Era Purtinaona.
Purtinaona. Noi fummo affrontati da una decina di individui che non sapevamo chi era. Allora, loro ci chiedono l'altro là, l'altro, prima di entrare, prima di, che facessero l'invasione o che tentassero, perché per lui fu fatto nella mattina, nella notte, insomma. E allora ci diedero l'altro, era già sera, e allora anche la paia sedete dice, cada uno, anche la sezionalità, vadi nelle proprie sedi. Chi è a contatto o chi è partito con l'alimentazione, vadi all'alimentazione. Chi è, vadi nelle sedi per difendere le sedi, non per iniziare un'azione, eccetera, per difendere le sedi. E lì, quando fumo partendo dalla, che noi partimmo,
e voi dove andate allora?
No, è lì perché vedi, io dico avanti, in ogni modo lì ci affrontavo, e anche lì dice che il sogno della FAI è una cosa, un'altra è della Scaso, diciamo della Scaso, e poi sai, ma insomma cosa cercate? Allora sai, si vede fra loro mi sbigliarono e ci lasciarono andare, videro, io presumo che fossero, non erano della Sementene, della FAI, ed erano comunisti, perché ci non erano fascisti, perché in quel momento i fascisti, cioè potevano essere fascisti inglobati nelle forze dei super comunisti. In ogni modo lì fu il primo corpo, poi come ti ho detto prima, dormivamo lì, eravamo in 10 o 12 nella sede del gruppo Pietrogoni, e poi ancora vivente la moglie di Girotti, è vero, che Girotti purtroppo è morto 2 mesi fa.
Del gruppo Malatesta, vuol dire?
Sempre del gruppo Malatesta in piazza Pietrogoni. Altro dettaglio, in faccia a noi, all'angolo di via Laietana, al primo piano, c'era una gran terrazza che forse c'è ancora. In questa terrazza, lungo la terrazza, c'era scritto Juventud, Juventud Libertaria, cioè le istituzioni che coprivano tutta la terrazza, bianco, sul fondo erso. E il giorno dopo, 2 giorni dopo, sai, io fu invasa da quelli del Ciuc, e poi un'altra sigla che era quella dei piccoli industriali commercianti, che per il momento non tiene il nome. Andarono su, buttarono giù carte, perfino le suppellette delle sedie, dei pezzi di tavolo, ma si vede una ferocia, una rabbia di distruzione. Poi dopo sostituirono quel cartello lì, quella che era tipo una tenda, lo sostituirono con, adesso non mi ricordo, insomma, che significava industriali, come piccoli industriali e commercianti, che la sigla lì la troviamo adesso.
Scusa, ma i comunisti poi successivamente accusarono gli anarchici di avere creato i disordini in Barcellona, invece da quando di più, voi vi siete difesi in realtà, non avete?
No, ma era la CNT, ma noi eravamo disposti a attaccare, ma invece la CNT diceva che rinunciare a todo, perché alla luce, perché dicevano loro, dicevano buona fede, sconfitti fascisti, siamo sicuri che nei confronti dei comunisti siamo noi che abbiamo il sopravvento, cioè, non quello là della Gioventù Libertà, che c'era questa espressione quando siamo entrati, c'era ancora Gioventù Libertà, era là. Noi l'abbiamo visto da questo lato, io che non so se era di traverso, no, è perché intendiamoci. E siamo entrati dalla piazza Ortinona al gruppo, ma adesso non so se è il secondo o terzo piano, all'interno di dove siamo, una bella porta,
eccetera. Questa è quello che si vede la torretta dall'alto, la torretta della centrale. Bisognerebbe andare su e chiedere
cosa. Dove siamo entrati, una bella porta, così o come quell'altra. Questa, perché dimmi che parliamo prima, se no, guardate, per dire i dettagli, perché i dettagli quando vi ho dato mi puoi vedere te che me, io non li vedo. All'interno c'è un cortiletto che dà aria, luce alle finestre, e c'era anche la scala, e c'era una bella scala che saliva la scala saliva a torno, insomma, non è una scala posta in mezzo, tipo, saliva da qui, eccetera, eccetera, però forse era il basso, questa scala saliva lasciando questo cortile intatto, non è? Da questo cortile c'erano delle finestre dell'appartamento che erano così, grosso modo, così e così. Allora, dalle finestre che erano prospicienti la strada, la piazza, che potrebbe essere qui, lì o anche lì, non lo so, adesso non lo so, si vedeva quello là della Gioventù Libertà, che era dall'altro lato di qua o di qui, io lo sai, di posto più alto, si vedeva la telefonica, ma non si vedeva la telefonica in basso, si vedevano delle strade in basso, una strada, come ti ho detto, che si vedeva di cerca, forse lo riguardo andavamo a finire là, perché io non lo so esattamente. Fate questo. Ora è una di queste porte, perché si vedeva là. No, e poi non era lì. L'entrata che abbiamo avuto è stata proprio in piazza Ortinona.
È durata di piazza Ortinona?
Sì. E poi lo scontro con quei gruppi di fascisti è stato circa lì, adesso non so. Capito? E all'interno c'è questo. No, è bene spiegarsi. Però tanto in là non era. È lunga, lunga. Non so che, se non è quella lì che forse.
Ma c'è tutta la via Laietana,
è quella che dà la via Laietana. No, ma sai, io adesso come prospettiva, sai.
Ma non credo, perché anche queste case qui sono vecchie, sono solo rimodernate, ma sono ancora vecchie. No?
La cosa era lì, adesso io prima si può. Dal lato, quelle torre, vedi che ho parlato di te, lassù, noi non vedevamo in basso, vedevamo lassù.
Quindi lassù. La linea d'aria giusto lì sopra.
Vedevamo lassù. Riusciremo a vedere dove c'è quella bandiera, la mi sembra un po' più su, non più basso.
Che piano eravate?
È il secondo o il terzo piano.
Era troppo basso, no, pure all'ultimo.
Forse il quarto, io non so. Terzo, mettiamo il terzo, ecco. No, il secondo no, era almeno il terzo o il quarto.
Che era la sede del gruppo Malatesta?
Sì, del gruppo Malatesta. Sì. E dal di dentro, c'era questo fatto, però dalle finestre che andavano là, in basso si vedevano dei cortili, mica quei cortili rialzati, sai, che c'hanno. Poi c'ero, mi ricordo ancora, sai perché? Perché c'erano delle docce, sai le docce, per i tubi dell'acqua, perché io pensavo, se facevano un'invasione completa, di venire giù di lì, perché ero ancora giovane, insomma, allora ero giovane, poi ero abbastanza, e allora pensavo anche con una corda, aiutandomi, dico, saltiamo lì e riusciamo, eccetera. Io avevo guardato, perché sai, si sentivano gli spari, mica che venivano quelli zuccherini, poi li avevamo già respinti.
Quando
li avevate respinti? Ma verso il mattino, la notte, io poi non. Deve essere stata proprio la notte del maggio, perché fu la notte del maggio che dalla ci chiesero se c'è, non so se fu chi fu, adesso non mi ricordo bene, e ci telefonarono, ci telefonarono, c'era messo qualcuno, ho perso, io, ci telefonarono per sapere se Camillo era con noi. E allora noi rispondemmo che Camillo non l'avevamo visto. E allora dopo poi disse che Camillo aveva voluto entrare là, perché era stato, era prima lei, poi era andato là con questi documenti, però risultava lì in casa, nella sua abitazione, sì, sì, perché aveva dei documenti, non verrà sì, lasciati lì. Ed era dove poi erano, ed abitavano, dormivano, sì, la Fosca e la Tosca, sì, e anche Barbieri, insomma. E lì è la notte che è successo. Adesso hai capito, adesso aiutami.
Adesso qui mi pare che abbiamo individuato in quel portone e nel secondo o terzo piano la sede del gruppo Malatesta.
Sì,
da lì in effetti si più, vede, si vedono il torrione della centrale telefonica. Di fronte ci sono le gioventù libertarie, nell'angolo della piazza Urchinona.
A me mi sembrano completamente nell'angolo, in quanto vedi la terrazza prosegue anche là. Oltre il lato qui prendevano un po' di via Laietana, sì. Io ho questa impressione, perché c'era questo striscione alto che prendeva tutta l'altezza della terrazza, sì, cioè copriva la terrazza, poteva essere, non so, coprendola maggiormente, okay, no? Adesso, sì, perché lo striscione ti copre anche quelle piccole divisioni che ci può essere tra una terrazza e l'altra, sì, però il primo piano. Secondo non può essere, perché quelle là avrebbe dovuto essere tutta una striscione, no, che era nel vuoto.
Il primo piano principale.
Sì, deve essere il primo piano. Sì. Sì, perché là c'è dei vuoti, che se no il cartellone o lo striscione, no. Invece lì c'è una base di continuazione. Questo dallo per acquisito. Ora,
perché dici che questa?
Perché più sulla piazza, noi siamo entrati sulla piazza, perché avevamo un incontro con quelli che ti ho detto prima, con quei, insomma, con quegli staliniani, diremo così, fino alla piazza, proprio. E la poi ci aveva comunicato che dovevamo imparare le nostre sedi o anche sindacato, alimentazione, eccetera, eccetera, dovevamo presidiare e non stare in giro, non sulla strada. Se non è quella lì, allora è quella più alta, no? No, non sta sul volto, non ci dico che
sta. Allora ci vuoi descrivere dove era questa sede?
Per me, allora, sono quasi sicuro che era il penultimo piano.
Quindi il terzo?
Il terzo, sono certo che il secondo e il terzo. Comunque vedi, là, quelli lì davano sulle scale, quelle finestre,
sì,
quelle due lì, da.
Sì, questo io sono un investigatore di storia.
Quello che ho detto che era la cucina o la fotografia, anche quando era la cucina. Matteucci, per non confondere, si dice Matteucci Natalino. Invece Matteucci Caro è stato ferito quando hanno fatto le barricate con gli amici di Dorotti. Zambonini Enrico, quello che è stato fatto da Zambonelli, eccetera,
Schiazzi, lui non sapeva che era stato il ponte Zambonelli dove lo disse Schiazzi. Schiazzi, che punti aspetti? Zambonini Enrico è stato ferito all'alimentazione perché i fascisti sono gli staliniani diedero l'assalto anche all'alimentazione.
Dove era l'alimentazione?
Ma era su di lì, adesso io poi preciso, ma non chiedi là, perché tanto io non potrei, perché non c'era l'alimentazione. Sì. Però che sparò mica, e c'è anche un altro compagno che gli ha attraversato la giacca e insomma ha avuto una ferita leggera, un certo di Lugo, Rino.
Beh, di Lugo di Romagna?
Sì, di Lugo di Romagna.
Rino di nome?
No, Rino era quell'altro. Beh, te lo dirò, no, vedi che bisogna un po'.
Vabbè, ma come ti viene? Sai, è importante quello che ti ricordi.
Beh, insomma, quel Zambonini Enrico lì, sì, è stato ferito all'alimentazione. È stato... Ercolani Ricco. Ercolani Ricco di Lugo di Romagna, anche lui ha avuto una leggera ferita, mentre Zambonini, il Ricco è stato storpiato
al volto.
Al volto.
Questo lo diceva anche Tommasini nella sua memoria.
Vedi, perché le cose è inutile, lì per lì non rispondono tutto.
Ma volevamo chiederti, come voi anarchici italiani avete vissuto queste giornate del maggio?
Ma noi eravamo disposti a tutto, tant'è vero che quelli che si sono, perché noi non quelli che si sono trovati a contatto con gli amici di Durruti e con i compagni catalani, con i compagni di Barcellona, hanno partecipato alle barricate. E perciò questo che dicevo prima, Matteucci Carlo, che era venuto con me dall'Algeria, imbarcato in quel piroscafo che siamo poi sbarcati a Porvoanda, eccetera, eccetera, è stato ferito anche lui nella barricata. Perciò l'assalto è stato sempre fatto dagli altri, certo, lo se metteva, fai, dice, rinunziare a todo, fuorché la luce al fascismo, insomma, adesso lo
fa. Ma questo che volevamo sapere, proprio perché le giornate di maggio sono state la fine di tutte le speranze, chiaramente, come era il vostro stato d'animo?
Cosa da me partecipare, ma dopo, che, prendendomi dal gruppo Pietro Gori alla mattina in cui le strade erano ancora pattugliate e poi si vedeva, sai, la gente terrorizzata, presentava le cose, però un dato momento è uscita la soglia, vedi le situazioni.
Dal gruppo Pietro Gori o dal gruppo Malatesta?
No, dal gruppo qui.
Ah, il gruppo di Piazza Orchinaona.
Sì, adesso mi sbaglio a parlare.
Sì, va bene.
Ecco, vedi, ma non erano loro, erano dei compagni spagnoli che immediatamente, c'era prima, non so, un'ora prima che c'era chi buttava lì il carnet, un'ora dopo dei compagni spagnoli catalani, è vero, lasciali,
vendevano
solidato tre, sai, sono cose che a viverle, perché sono cose grandi. Allora, incuoranti un po' da quel fatto, lui si vede che qui vendevano la soglia e là sparavano, intendiamoci bene, non era. E allora io sono sortito con guerrieri, certo, io non so se era di Torino, eccetera, c'era anche uno che chiamavamo il Frise, che io poi non ho mai saputo il nome.
Come chiamavate?
Il Frise, perché uno che aveva i capelli proprio italiani, ma era sempre vissuto in Francia, vissuto anche da, faceva anche il cuoco, sembra che abbia fatto il cuoco a Marsiglia o a Nizza, non lo so, prima, e dopo, anzi ci siamo andati verso il ponte di 15 anni fa. Dunque, e con lui siamo andati a quella ronda San Pedro, ti ho detto prima, che era un deposito di vestiti, perché sai come quando parti per il ponte hai un paio di scarpe, una cosa, magari deboli. Allora i compagni spagnoli ti provvedevano, se non completamente, hai capito, se non completamente di alcuni indumenti. Dunque, la ronda San Pietro, come l'ho detto altre volte, Borsella è già registrato, io sono salito con lui, anzi a Bieva il Sereno, in media la Cagliari, sai, ma erano cose, uno se non le vive, E allora capisci, si apre lo stesso il portone, hai capito? Perché c'avevano le chiavi, le sirene avevano le chiavi all'epoca del portone. Dopo qui sono comparizzato, saliamo le scale, entriamo e lì era stata occupata dagli stalini. Allora io vado dentro, c'era anche Armanetti dentro, c'erano altri, tutto seduti qui e là, e in mezzo giravano, rovistavano, eccetera, questi stalinati. Io anzi non mi aspettavo che avessero un posto. Allora siamo andati dentro con gli altri due, siamo stati. Allora ci hanno detto, c'è anche in italiano, un mezzo in spagnolo, insomma, perché ci hanno contestato lì con un solo. E allora, chi siete? Siamo della FAI, della salute, perché infatti lui per fare delle commedie, se ti prendevano avevi il carnet e avevi quello tutto. E poi gli altri, sai, dei cenni di salute, che non erano mica torturati, non erano mica, ce ne stavano gli zitti, eccetera. Allora ho visto un borbottato prodotto e dico io sono del comitato, sai, ho visto tante situazioni, forse io e gli altri, una cosa mia, ma dico cosa si passa? A chi? Qui sta il deposito degli indumenti di quelli che sono al fronte. Oh, ma non hai nessuna cosa. È semplicemente un registro, una registrazione di se hai armas, se hai documento, eccetera. Documento, ma sono della... se hai paura è peggio. E allora già che sei in ballo, ma è qui e là. Io sono incaricato del... Allora, visto che loro stanno un po' così, aumentavo il tono, capito perché? E in certo qual modo, allora dice, dove? Dice, spero, me. Spero. Sai, dice, perché all'entrata c'era un piccolo coso, e lì erano diversi, giravano qua là di loro. E allora, sai, dice, bene, il tempo è di aliare, e lo scompagnero? Lo scompagnero... Detrás de algo, de poco tiempo, nosotros saldremos y todo resta como antes, si no trovamos, si no se descubre el documento que ustedes le han partido. Bueno, estamos ahí, compañeros se saludan, Armanetti, etcétera, etcétera, y siamo andati. Andando via di lì, siamo andati alla casa del tempo. Devi sapere che nella notte o nella sera o al mattino, sai, c'è un camion della Bastos di rifornimento della CNT della FAI che dalla ghiaccatura, della prefettura, che c'aveva a Bastos e l'alimentazione, che dalla prefettura c'era la bandiera rossa e nera perché era sì, mica inclinata così, era attaccata al dove c'è il cofano, insomma, che ci sta il conduttore, e c'era. Allora sono stati mitragliati da parte
della prefettura,
framista agli stalinani, come era già entrato nel gioco. Tanto è vero che chiamava che quelli che combattevano al fronte eravamo una tribù, si può dire anche, ma roba, che se non si vivono l'inaudita feroce falsità e dica la gente lì, uno non ci può credere. Fortunatamente ci sono stati molti, anche scrittori, insomma è vero come tanti che hanno documentato che questi fatti sono veramente... Dunque, andate alla FAI, alla CNT, per me, e qui e poi dopo abbiamo imparato, siamo lì, altri due, tre giorni, tre giorni, insomma. Abbiamo partecipato ai funerali, come ho detto prima, Serra è stato, almeno dice lui, è così sensato, è stato uno di quelli che l'ha riconosciuto, non so da quale cosa, da quale documento, da quale oggetto. Invece io sono stato fuori, c'era mica solo io, c'era un centinaio, 200 compagni. E poi sono andato al quartier Spartaco, dove c'era Turoni, quartier Spartaco, con Giusti anche. Prima ci sono andato io e un altro gestione, lì c'è stato un altro ufficio, ci hanno ammazzato un compagno, perché lì c'erano le nostre forze, e c'era un concentramento della Quinta Spagnola, e molti italiani che dovevano partire o che c'erano. E Turoni era una specie di comandante di questa di tutti.
Era vicino alla caserma Carlos Marx?
Ecco, questo è qua. Non tanto vicino, però si era sparsa la voce che gli altri ci volevano attaccare. Ah, sai cosa diceva? La Carlos Marx. E allora noi, poi si sentiva qualche tiro più avanti della caserma, sparte poi c'erano dei cannoni, anzi giusto, e abbiamo i cannoni, però la FAI dava ordine di abbandonarli, perché avevamo fatto il compromesso, avevamo fatto non so cosa, avevamo assicurato che eccetera eccetera. Noi piazzavamo una mitragliatrice al lato della caserma. C'era una costruzione minore, non so se sarà stato nel tempo il corpo di guardia, così. Allora noi prendemmo una mitragliatrice, andammo sul tetto, con noi c'era un compagno, io non mi ricordo più il nome, che era della Scasa, che aveva la bustina rossa e nera sulla testa, sì, sai, la portavamo quasi tutti, noi piazzammo questa mitragliatrice fra il comignolo, perché sentiva sonorare delle palocche che partivano dalla Carlama, però in faccia, le strade così, caserma Spartaco qui, a lato, qui c'è l'entrata della caserma Spartaco, c'è un grande cortile, e poi là in fondo ci sono i casamenti dove c'erano le truppe, e dall'altro lato c'era una specie di comando, Turoni, anche degli spagnoli. E allora qui, da questo lato, saliamo su questa costruzione bassa e piazziamo fra i comignoli una mitraglia. Come siamo lì che stiamo per piazzarla, il compagno viene colpito a morte. A morte, dopo è morto. Allora noi disperati siamo andati corsi giù per portarlo in ambulanza, lì non c'era un pronto soccorso, e lo mettemmo su una carretta, cioè una carretta senza lenzuoli, senza niente, non so dove lo portavano. Noi invece, 4-5, vero, attraversiamo la strada, perché in faccia c'era una piccola cucina con un cancello. Allora abbiamo detto...